le 22:47. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione. Dai! Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science. E ancora una volta, per la 25esima volta in questa 15esima stagione, Science Fiction, il double feature a tutte e tutti.
Quante risate, eh?
Mamma guarda,
mia, signora mia.
Seconda Visione.
Allora, forse è stata la prima volta che tu hai fatto il tuo intro per l'ennesima volta in anni che un po' ti è scappato da ridere. Non so per quale motivo.
Posso dire?
No.
Perché mi hai toccato in maniera improvvisa e non consenziente nelle parti intime.
Non è vero, perché non ci sono webcam, quindi non c'è una documentazione.
E la mia
ciò.
Parola contro la tua.
Infatti.
Quindi vediamo poi il PM a chi darà ragione. Vabbè, comunque. Buonasera a tutte e tutti. Potete raggiungerci con una mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure con un SMS o WhatsApp al 348-7649-289. Siamo anche su Telegram e siamo anche su Facebook e Twitter. Cercate Seconda Visione.
Cosa devo cercare?
Seconda Visione.
Allora,
ti ringrazio.
Con la V maiuscola?
È uguale.
Ah, ok.
Ti ringrazio perché non hai fatto la gag di Telegram. Tommaso, l'anziano gag di Telegram simili.
Ero molto tentato, però io voglio giocare con te dopo anni un po' sul fattore sorpresa, ma tu sorprendi, mi sorprendi sempre quando mi introduci con questa voce così sensuale. E io vorrei sorprendere non te, perché alla fine
ormai mi devi sorprendere.
Che ti devo sorprendere?
Vecchia ciabatta.
Ma
sì.
io Francesco voglio sorprendere.
Hai pippato di nuovo?
No, loro. No, è il muco. Ah. Io voglio sorprendere loro. Sì. Sì, ascoltatrice. Io ti voglio sorprendere. Sì. Sì, abbonata che stai lì con lo sguardo perso nel vuoto e l'orecchio verso la radiolina.
Ha pippato anche lei.
Io voglio sorprenderti. Sì, 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 carissima ascoltatrice che diventerai abbonata. Voglio sorprenderti, e non è l'abbonamento, ma soprattutto io voglio sorprendere loro. Anzi, voglio che loro mi sorprendano.
Chi?
Le abbonate che diventeranno, chissà. Cosa diventerete?
Chissà, dice la parola.
Siete
stagione.
Diventate donne? Era così, tanto per... Va bene, allora, giusto perché così voglio sorprendere anche loro, va
secondo
bene.
Secondo me con questa introduzione sorprendi soprattutto te stesso.
Io ormai non mi sorprendo più di niente dopo anni. No, volevo sorprendere, dai, vi saluto, vi salutiamo, c'è anche Francesco. E gli ascoltatori, poi com'è quella cosa? Cosa viene dopo gli ascoltatori?
Gli ascoltatori,
quelle le ho già.
Gli abbonati.
E poi dopo gli ascoltatori che diventeranno.
Chissà.
No,
gli abbonati.
Diventeranno abbonati.
E gli abbonati che diventeranno.
Quello che voglio. Ciao.
Nella scaletta di oggi abbiamo due film. Il nuovo film del signor Virzì, La pazza gioia. E poi anche Le confessioni, nuovo film di Roberto Andò con Tony Servillo, tra gli altri. E poi vi racconteremo del Festival di Cannes, vi faremo ascoltare un trailer fenomenale, oserei dire.
Bellissimo.
E ricorderemo il deceduto della settimana. Scriveteci anche perché siamo abbastanza certi che voi La pazza gioia l'abbiate visto.
Eh sì, perché è andato anche molto bene al box office.
E Tommaso, l'anziano simili, come al solito, ci ha selezionato un pezzullo niente male. Si chiama Faccio pazzo per te.
Video.
Faccio
bidone cioccolato. E tra l'altro noi invitiamo
bidone cioccolato, visto l'aspetto del cantante, è il suo soprannome.
Esatto.
Bidone cioccolato.
In realtà si chiama
così
Antoine.
Mi stanno per gambizzare. Basta. Scusate.
Io non uscirei comunque dagli studi di Radio Città del Capo.
Vabbè.
Noi salutiamo Antoine che ci ascolta da Scampia. Ciao Antoine. Noi invitiamo ad andare sulla nostra pagina di Facebook.
Comunque secondo me è Antoine.
Ah, può essere Andoine. Andiamo a andare sulla pagina di Facebook. Se non avete cliccato mi piace, cliccate mi piace e vi potete vedere il faccione di Andoine o Antoine. Un bellissimo video girato molto bene, no, forse Roberta andò, no?
Non sappiamo.
È anche bello questo momento di una chitarra che viene suonata da una mano che spunta da una quinta.
Faccio pazzo per te. Ci vedevo bene il controcanto.
Tra l'altro sei bravissimo come controcampo, controcanto
campo, certo.
E vorrei che tu avessi anche la capigliatura di Antoine.
Guarda, se mi impegno.
Quando eri giovane ce l'avevi un pochino.
Un po' sì.
A Gorizia avevi un po' questo male.
Sì. Anzi, non potevi
pazziavi.
Non potevi entrare nelle mura della città senza il mallet.
Lo so.
Ti amo, dice Antoine o Andoine. Noi continuiamo con Seconda Visione.
Vorrei vedere il video successivo è di Antoine e dimmelo
tocca,
stasera.
E anche quello prima, toccami dai, ma vabbè.
Ma perché non lo chiami a Maps, per esempio, no?
Antoine, Penso che fra un po' lo chiamerò.
Secondo me è meglio chiamarlo, perché dopo stasera, secondo me, è meglio tenerselo
vabbè,
buono.
Vabbè, otteniamo come season finale. Allora, che bellezza, quando uno va al cinema e gode a prescindere del fatto che debba parlare del film, che l'abbia visto perché è stato costretto, perché non vedeva l'ora. La pazza gioia è uno dei film più belli di Paolo Virzì. Due ore in cui la sceneggiatura scritta da Virzì e dall'Archibugi è perfettamente al servizio, anzi gioca con una messa in scena che riesce a essere allo stesso tempo personale ma senza svolazzi così fronzoli barocchi, e riesce a dare vita, grazie anche alla splendida interpretazione delle attrici protagoniste, a due personaggi veramente
memorabili.
La storia è quella di due donne che si incontrano in una clinica che ha a che fare con insomma i servizi sociali, la regione. Siamo nella regione Toscana, siamo tra Lucca e Viareggio, e sono due donne molto diverse tra loro. È una clinica aperta in cui le ospiti fanno attività, ci sono persone che hanno diversi tipi, diciamo, di problemi, ma queste due donne sono molto diverse tra loro. Una, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, si chiama Beatrice Morandini Valdirana, è una logorroica tremenda, una che ha un passato di donna ricca, è una donna molto bella, molto appariscente, che ha il suo modo di vedere le cose, berlusconiana di ferro, ma non aspettatevi, apro una piccola parentesi, confronti di Ferie d'Agosto, perché siamo da tutt'altra parte.
Sì.
L'altra, invece, interpretata da Michela Ramazzotti e Donatella Morelli, è una giovane ragazza tatuata, molto magra, sciupata, l'esatto opposto, insomma, di Beatrice, che ha un passato scomodo, perché capiamo abbastanza presto che è coinvolta in un incidente che aveva a che fare anche con il suo figlio di pochi mesi. Le due donne si incontrano, si trovano e decidono a un certo punto, per un caso del destino, di darsi alla pazza gioia. In questa pazza gioia scopriremo le parti del loro passato verso le quali loro tornano o che si ripresentano in mezzo al loro cammino, e insomma vivremo due ore bellissime con queste donne. Amici, si ride e si piange.
Si piange, si piange sul finale. Allora, l'hai già detto tutto tu, è uno dei più bei film di Paolo Virzì, è uno dei più bei film sicuramente italiani della stagione. In che cosa è riuscito Virzì? Allora, intanto sono stato ben contento di ritrovare Virzì a gestire quello che sa fare meglio. Cioè questo, diciamo... commedia all'italiana nel senso più classico del termine, ovvero ottimi attori e attrici e sceneggiatura rocciose e di ferro. Quello che in Italia siamo stati bravissimi a fare, e perché no, è giusto ed è bello rivedere quando tutti gli ingredienti si amalgamano alla perfezione. Il Capitale Umano era un film forse che tentava strade diverse, ma si cadeva un po' nello stereotipo. Virzì ha sempre utilizzato gli stereotipi o le situazioni già viste, ma è la forza con cui fa emergere i personaggi grazie alle prove degli attori. È uno dei più bravi registi di attori che abbiamo sicuramente in Italia.
Tant'è che il risultato glorioso, epico, empireo, olimpico.
No, è riuscito nel miracolo di far recitare Michele Ramazzotti, che dopo i suoi esordi è ormai è una certezza.
Mamma mia, incredibile. Ma lì niente.
Ma soprattutto, ma qua, allora, sedetevi.
Cioè, è un po' come
piedi.
Birdman questo momento.
Sì, no. Quando abbiamo detto che
Inarritu brutto,
però c'era piaciuto un film. Qua Valeria Bruni Tedeschi è brava. È bravissima. Cioè, stiamo parlando di due attrici che fanno un più o meno quello che siamo abituati a fare, e qua
a vedere
comunque. Quindi Michela Ramazzotti un po' la ragazza di borgata con un po' di problemi, e in questo caso non romana ma toscana, e Valeria Bruni Tedeschi la isterica depressa, in questo caso bipolare. Ma il perché il tutto funziona è anche la naturalezza con cui, per esempio, Valeria Bruni Tedeschi dà vita al suo personaggio, esagerato, sopra le righe, molto costruito, ma che alla fine riesce a prendere veramente anima e corpo e a far vibrare lo spettatore e la storia che viene raccontata. Idem e Michela Ramazzotti, in un ruolo altamente, forse sulla carta anche molto più difficile, più se vogliamo anche più fisico. È fisico anche, c'è non solo di recitazione parlata, ma anche di recitazione fisica, anche per Valeria Bruni Tedeschi, ma sicuramente quello della Ramazzotti è un po' più complesso. Però il connubio tra le due attrici è pressoché perfetto.
E a proposito di attori, caro Tommy, attrici, Virzì, cioè, è veramente proprio un bastardone nel senso migliore del termine, perché rischia di brutto, rischia con questi personaggi, come dicevi tu, per certi versi già visti, già sentiti, eccetera, li rinnova come se non li avessimo mai conosciuti. E che cosa fa per sentirsi ancora di più così, sentire vicino questo film? Raduna una serie di amici, tra virgolette, famosi, a fare ruoli di contorno. Una roba che è il tipico momento in cui il film, la pellicola sbalza, no? Perché c'è questo momento di cortocircuito, eri nel regime finzionale del film, e a un certo punto dici, "Wii! Ma quello è..." E invece qui ci sono Bobo Rondelli, che in una parte che sembra fatta per lui.
Due minuti folgoranti.
E allo stesso modo Simone Lenzi. Dei
sì.
Virginia Miller, assolutamente perfetto.
Sì, e poi anche brevissimo cameo anche della stessa Francesca Archibugi,
esatto.
Jasmine Trinca e Corrado Fortuna in un cortocircuito, in questo caso di cinema nel cinema. Insomma, è un film dove voi potete vederci quello che volete, un po' Thelma & Louise, anche se Virzì ha preso
diretta
le distanze, ma con una citazione visivamente diretta. Bene, va bene, è l'amicizia tra due donne, ma è molto di più. C'è qualcuno vola sul nido del cuculo, va bene, siamo in un contesto psichiatrico, ma c'è molto di più. E in tutto questo, oltre anche alla storia umana e partecipe dei due personaggi femminili, che si vede che Virzì ama e riesce a farli amare al pubblico attraverso la sua delicatezza e la sua mano, c'è anche un non banale spaccato o comunque discorso in seno all'ospedalizzazione giudiziaria, sì, psichiatrica,
con insomma un discorso che viene raccontato dal film e poi ribadito da un cartello alla fine del
film. Sì, ma senza mai diventare trombone, senza mai sparare sentenze.
No, ma è esattamente
sentenze.
Il modo in cui
è diciamo il contorno è un contesto diciamo altamente storico e che rimane lì sempre latente e molto minaccioso, ma non riesce mai a soverchiare, a andare oltre la storia dei due personaggi.
Sì, ma infatti racconta una storia tra gli attori che compaiono nel film, uno dei grandi attori del cinema italiano che ha fatto anche televisione, ha fatto un sacco di teatro, Marco Messeri.
E poi ha anche una ritrovata, almeno sui nostri schermi, che non si vede tanto spesso, Anna Galliera. Un po' invecchiata.
No, ma dicevo Marco Messeri perché volevo agganciarmi alla canzone, maledetto.
No, beh, io volevo citare comunque Anna Galliera, che
perché
è stato il mio sex symbol.
Lo sapevo, il marito della parrucchiera.
Lo sapevo. Di calamari,
ma perché mi piaceva come tagliavi i capelli.
Quanti gradi hai perso?
No, perché tentavo di tagliarmi i capelli da solo,
però purtroppo non ci vedevi un cazzo, non perché a forza
però
di...
dopo sapevo suonare la chitarra da Dio.
Insomma, Marco Messeri in un momento molto breve del film, ma molto significativo. Ricordiamo anche Bob Messini. Tra l'altro, vuoi sapere la gag?
Dimmi.
Esco dal cinema e chi incontro?
Bob Messini.
Esatto.
E tu gli hai detto, mamma, eri
no,
eri,
no, eri, gli hai detto, sì, ma eri qua. Ho detto, Mari, vado avanti che incontro Michela Ramazzotti. Insomma, dicevamo che Marco Messeri, c'è un cortocircuito tra padre e figlia, perché nel film è il padre di Michela Ramazzotti, un cortocircuito che ci fa capire il perché questa canzone meravigliosa è al centro del film.
Ti ricordi quando ascoltavamo questa canzone, io e te, sulle spiagge liguri, sorseggiando
aranciata,
un'aranciata e mangiando, io ti imboccavo di farinata e tu di focaccia al formaggio.
Che bei momenti, anni di analisi per rimuoverli proprio anche dalla mia corteccia cerebrale.
Belin, è per il nostro pubblico,
certo.
È per la nostra quota genovese.
Allora, Festival di Cannes, Stefanie, che è...
Stefanie chi è?
Stefanie,
la nostra Stefanie. No, devi dire, certo, la poi, nostra Stefanie, esatto. Perché Stefanie è un po'
poi
vago.
Il padre di suo figlio prima o poi verrà con un randello.
A cui facciamo gli auguri in ritardo, ma live, perché mi ha compiuto gli anni, sì, i 16 anni domenica.
Se tu mi facessi parlare...
Dimmi pure.
Se tu mi facessi parlare, io ti potrei dire che stavo proprio dicendo questo, che volevamo fare gli auguri a Stefanie.
Con la voce un po' così.
Sì, auguri a Stefanie. Che quando io gli ho fatto gli auguri su Facebook, lei mi ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra rassegna su Cannes.
E te l'ha detto così?
No, me l'ha scritto.
Ma Guido lo sapeva che...
Guido lo sa, e lo sai se Luca si buca ancora? Non lo so.
Allora, buon anniversario, Stefanie.
Senti, buon anniversario, ma qui ha vinto Ken Loach.
No, ragazzi, allora, io e Francesco molto spesso siamo qua da anni per ricordare anche ai posteri la scritta che campeggiava davanti al vecchio Lumière di Bologna.
Che era Ken Loach,
Ruina Mundi. Ecco, noi... L'intento di questa trasmissione è ricordare ai posteri e quella scritta e il fatto che Ken Loach da 15 anni, e lo diciamo pacatamente ma con convinzione, e questo è, in questo caso vige il pregiudizio, lo anticipiamo, ha relativamente poco da dire. E il fatto che il festival più importante del mondo, che dovrebbe essere aperto comunque, non dico necessariamente la novità a tutti i costi, ma che premi per l'ennesima volta un film di Ken Loach, che anche in questo caso lavora sugli stessi temi, poi noi lo vedremo, non vediamo l'ora di vederlo per parlarne a ragion veduta, sicuramente è una vittoria che lascia un po' l'amaro in bocca, o che ti lascia magari un po' perplesso. E vabbè.
Anche perché io adesso non voglio far polemica, ma ci fu un qualche anno fa Ken Loach che rifiutò un premio, non mi ricordo in che festival, penso al Festival di Torino, in polemica con lo sfruttamento dei lavoratori e delle pulizie di questo festival. Ora, Ken, tu
Ken,
sei il numero uno.
Ken, anzitutto,
Ken, forse anche i lavoratori delle pulizie di Cannes magari non sono proprio pagati benissimo, però poi la palma, Ken, te la pigli la palma,
Vabbè, adesso a parte queste polemiche, il festival poi ha trovato uno dei suoi beniamini, cioè Xavier Dolan, Juste la fin du monde,
e si
porta a casa il gran premio.
Si prospettava comunque un Cannes dove l'astro non più nascente ma ormai conclamato Xavier Dolan portasse a casa un premio, e se l'è portato a casa. Poi premio della regia,
per la regia,
esatto,
un altro beniamino di Cannes, Olivier Assayas.
Beniamino di Cannes e dei Cahiers du Cinéma, ex critico dei Cahiers du Cinéma, che ha ritagliato un film interamente su Kristen Stewart.
Pare bravissima.
Sì, era bravissima secondo me anche in Sils Maria. Assayas ci ha fatto capire che Kristen Stewart non è solo Twilight ma è anche una brava attrice.
Non è solo Scucchia.
Esatto. E poi Christian Mungio, altra vecchia conoscenza, già vincitore della Palma d'Oro una volta, almeno una volta se non due, con Baccalaurea.
E poi migliore sceneggiatura ad Asghar Farhadi, regista iraniano, per Il cliente. Questo dovrebbe essere il titolo italiano poi del film.
Sì, regista di Il passato, ma soprattutto di Una separazione, un regista iraniano che fa della sceneggiatura l'asse portante di ogni sua opera, quindi che dire, mi sembra inappuntabile come premio.
Premio della giuria ad American Honey di Andrea Arnold.
Andrea Arnold, regista inglese che ha vinto un Oscar come miglior cortometraggio, e poi ha fatto Fish Tank con un giovane Michael Fassbender, un film un po' Dogma, che non mi ricordo più come si chiama esattamente, e poi ha fatto una favolosa versione, forse l'unica possibile, di Wuthering Heights, di Cime Tempestose, con attori praticamente non dico sconosciuti ma quasi, e Heathcliff impersonato da un attore di colore, un film che è riuscito a togliere giustamente l'elemento crinolina da Cime Tempestose, che ricordiamo che è un romanzo quanto mai violento e working class.
Poi migliore attrice a Justine José,
Brillante Mendoza. Brillante Mendoza, anche lui un beniamino del festival.
Poi miglior attore, l'attore protagonista del film Il cliente di Asghar Farhadi.
Lo vuoi pronunciare?
Saab Hosseini.
Ah, ti eri preparato, eh?
Sì.
Sentente che non sei altro. E poi premio per il contributo tecnico a Park Chan-wook al suo Mademoiselle.
Beh, insomma, questi sono i premi principali dati a Cannes. Con ogni probabilità Cannes potrà dare l'ultima botta di gioia alle uscite cinematografiche che vi aspetteranno da qua fino alla fine della stagione. E possiamo dirvi che martedì prossimo non andremo in onda, il martedì dopo neanche, perché dobbiamo andare a dare dei 5 alti a Brian Wilson.
Questa ah, è vero.
Se ti ricordavi di quel problema.
Però cerchiamo di non fargli male, che non vorrei che gli si slogasse un polso tanto da non riuscire a suonare God Only Knows.
No. Ce la farà. Poi torneremo in onda con due puntate il 14 e il 21 di giugno, poi Gran Galà il 28. Insomma, da qui fino al 21 di giugno probabilmente speriamo di avere qualcosa che arriva anche da Cannes.
Sicuramente il film che a me spaventa parecchio, non so te, ovvero il nuovo film di Nicholas Winding Refn, il primo horror di Nicholas Winding Refn, che c'è chi urla al capolavoro, c'è chi urla alla
sola. Boiata.
Sì,
ma...
sì.
Adesso vi facciamo ascoltare un altro brano della musica, e visto che abbiamo parlato
un brano della musica.
È un brano della letteratura. Sembra una richiesta strana.
Una pagina della letteratura, dovresti
tutti
dire.
Tutti i santi giorni. Beh, un bel collegamento, no? Tutti i santi giorni, un film che parlava, tra le altre cose, anche della precarietà lavorativa, della frustrazione lavorativa. E adesso apriamo una piccola parentesi per segnalarvi una rassegna che si svolge all'interno di Idee al Lavoro.
Mamma mia, questa scaletta con questi agganci sembra studiata. Vabbè, a tavolino.
Ci abbiamo lavorato da 8 giorni, scusa.
No, ma da 8 giorni, noi ci pensiamo, noi programmiamo tutto ottobre, no? Tutti i link vari li programmiamo tu, quindi questo aggancio che hai fatto l'abbiamo fatto a ottobre.
Per dire. Allora, Idea al Lavoro, la festa della Camera del Lavoro di Bologna, si sposta al Parco del Cavaticcio, quindi in centro, e tra le varie, i vari appuntamenti...
Birrette,
Birrette, ovviamente.
Spritz,
c'è,
Spritz,
Vodka Camusso, tonic, c'è anche Camusso. Camusso on the Rocks.
Birrette con la Camusso,
Se lei vuole, magari sì, però non è che puoi essere invadente con la segretaria, col segretario
generale.
No, ma secondo
me è la seconda birretta, dai, poi pacche sulle spalle.
In ogni caso, Susanna Camusso introdurrà... uno degli appuntamenti secondo me più interessanti, la presentazione di un documentario che si chiama Ciputi Gino, un documentario di Tatti Sanguinetti con la partecipazione di Altan. Questo è giovedì 26 maggio alle 18 al Cinema Lumière, alle 20 Le Mille e Una Notte Arabian Nights volume 1 Inquieto,
Miguel Gomes, e poi La Gabbia Dorata, che noi avevamo visto e ci era piaciuto, di Diego Quemada Diaz, un film messicano del 2013.
Poi un incontro con Goffredo Fofi apre il programma di venerdì 27 alle 17.15. Poi il mitico Sabato Sera Domenica Mattina di Karel Reitz, uno dei film della nuova ondata cinematografica britannica ed europea, insomma, film
sì,
del 60.
Sì, quelli a cui Ken Loach vorrebbe ispirarsi.
Esatto. Poi il secondo volume di Le Mille e Una Notte, Mediterranea, e poi di nuovo sabato Non c'è pace tra gli ulivi di De Santis, qua andiamo esattamente 10 anni prima, il grande momento del neorealismo italiano, e Harlan Canti USA, un documentario straziante di Barbara Coppola sulla crollo nei primi degli anni, prima metà degli anni 70, di una cittadina statunitense la cui economia va veramente a picco.
Oltretutto, Harlan County è veramente uno di quei film cult e molto poco visibili e da recuperare.
Esatto, Proteste Minerarie in realtà, se non ricordo male, mi ero confuso con il film di Michael Moore, vincitore dell'Oscar Harlan County, e poi insomma tante altre cose. Per saperne di più abbiamo pubblicato il programma sulla nostra pagina Facebook, ma potete andare sul nostro sito radiocittadelcapo.it, dove troverete le informazioni per questa nuova edizione di Idea al Lavoro, che comincia dopodomani, e anche una buona parte cinematografica in Cineteca.
Ma secondo te possiamo andare da Goffredo Fave e chiedergli perché non gli piace nulla?
Ma proprio, cioè, così perché... Tu veramente c'hai un approccio con le star, cioè, ma puoi andare da Susanna Camusso a molestarla con le birrette?
No, ma che molestarla?
Poi
perché...
vuoi andare da Goffredo Fave e dici Goffredo,
ma Goffredo, perché non ti piace niente proprio, ni un film? Questo è un po' un latinismo.
Vabbè, ma lasciamo perdere.
Va bene,
a questo punto
è arrivato quel momento.
Cari amici e care amiche, voi pensavate questa volta di scamparvi il trailer, e invece no.
No, perché siamo nell'anno delle Olimpiadi. Dove si svolgono le Olimpiadi?
Aspetta. Si svolgono già in Brasile,
Esatto. Ma allora, però, 2 anni fa ci sono stati i mondiali di calcio. Dove si sono svolti i mondiali di calcio?
In Brasile?
Esatto. Ma quindi in Brasile sfonda la sua società su cosa?
Sul gioco del calcio.
Vai. Ha detto Bertè.
No, Pelé.
Ah. Per il Brasile. Te lo prometto.
È poco roboante questa colonna sonora. È minimale.
Non puoi vergognarti di chi sei. Ti devi allenare. Tutto il resto verrà da sé.
Palle! Palleggi con arancia. Tiri al rallentatore alla Olly Benji.
Goal, l'incredibile storia vera.
Hai anche 16 anni, ma adesso rappresenti la nostra grande nazione.
È il potere che si appropria.
Devi ispirare i tuoi compagni a credere in loro stessi.
Che ha fatto sognare il mondo.
È arrivato il momento di Pelé.
Il numero 10.
Io non lo so se vinceremo, ma gli faremo vedere uno splendido gioco.
Gli faremo vedere il gioco del calcio. Gente che urla, gente che esulta.
Da
dal 26 maggio al cinema.
Senti, possiamo andare su change.org e creare una petizione per togliere i tamburoni dalle colonne sonore dei film? Che io non ne posso veramente più.
I tamburoni
io glieli
sono...
buco.
No, esatto, gli buco un tamburone, ma soprattutto sono in ogni trailer che si parli di preti, che si parli di cos'era quello rinato della Pasqua cristiana, eccetera, che si parli di Pelé, che si parli di inseguimenti, e è tutto un tamburone. Io, ragazzi, cioè, fino alle 11 il tamburone, perché poi dopo le 11, no,
ti sei arrabbiato?
Fare silenzio.
Ah, hai ragione, infatti. Vabbè, guarda, lasciamo perdere. Un'altra canzone, quando scoccano le 23-24 minuti, di un attore che abbiamo nominato prima, Bobo Rondelli, uno degli attori che compaiono nel nuovo film di Paolo Virzì di cui abbiamo parlato.
E a cui Virzì aveva dedicato anche un documentario.
Oh yeah. E sai che è venuto anche a suonare qua?
Sì? Ha suonato l'ukulele?
Ha fatto l'imitazione di Mastroianni, ancora meglio.
Ma io me la ricordo perché io quella puntata l'avevo sentita e mi ero proprio divertito assai.
Come ti eri divertito?
Assai!
E De Francesco, ti spiace se parliamo in toscano?
Ma come sei bravo, guarda che sei veramente, ma di una bravura vomitevole.
So fare tutti gli accenti possibili.
Ma perché?
Posso fare anche posso dire una parola in genovese con l'accento perfetto. Vuoi sentirla? Vuoi sentirla?
Vai.
Belandi.
Hai sentito che accento perfetto?
Ma mi hai fatto veramente impressione, sembravi un altro.
Lo so.
Vabbè, comunque, Bobo Rondelli, Carnevali, e adesso il film che ci... Del film che ci è piaciuto abbiamo parlato abbastanza, ci tocca anche parlare di un film che non ci ha convinto proprio.
Allora, noi anticipiamo, stiamo tentando di tirare avanti per parlare il meno possibile. Bisogna essere sinceri, perché c'è relativamente poco da dire, però abbiamo un bellissimo... intro per questo film.
Sì.
Forse è più bello l'intro del film.
Vabbè, questo non lo so,
Lo lasciamo alle ascoltatrici e gli ascoltatori, così
vediamo un po'. Comunque, il film si chiama Le Confessioni. Questa canzone non è intitolata Le Confessioni, ma Confessione. Non è neomelodica, ma vedo, caro Tommy, che sulla immagine che la accompagna c'è una papera abbracciata delle torri che sembrano inequivocabilmente quelle felsine.
Sì, sono è la papera loca, nel senso di volatile a livello tassonomico.
Volatile a livello da...
c'è anche il volatile. Col cappello della goliardia. Col cappello della goliardia.
Loca Giulia.
No, perché c'era la goliardia. A Bologna c'è la goliardia. C'è in tutte le università, ma anche a Bologna comunque.
Sì, e lì stai arrampicando sugli
c'è un'oca con il cappello da goliarda e le due torri. Però non ci sono le altre due T.
Va bene, va bene.
Povera vecchierella che si vuole confessare. Con sti lampi e con sti tuoni non stia a rompere i coglioni.
Mandala via, dannazione dell'anima mia.
È una povera verginella che si vuole confessare. Costi lampi e costi tuoni, non avere esitazioni. Falla entrare, corra, venga a confessare.
Cos'è sta roba, Tommy?
È una canzone della goliardia.
Ah.
Per quello che c'è loca, cioè nel senso di volatile... animale tassonomico con il cappello della goliardia, perché è una canzone goliardica, no? E si chiama Confessione, perché il film di cui noi stiamo per parlare si chiama Le Confessioni. Prego.
Il nuovo film di Roberto Andò racconta di un convegno del G8. Sì, siamo in un albergo di lusso vicino a un lago in Germania e i grandi della terra si stanno per riunire per prendere delle decisioni che, da quello che si capisce, potrebbero avere dei risultati, delle ripercussioni veramente tremende per molti, 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 molti paesi nel mondo. Oltre agli 8 ministri dell'economia ci sono anche degli esterni. C'è il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Rocher, interpretato da Daniel Auteuil.
Ripetilo un attimo.
Daniel Auteuil. Sei barlume, lo so.
Un po' barlume.
C'è una scrittrice di libri per bambini, una rockstar e un monaco italiano, interpretato da Tony Servillo. Prima ancora che la riunione cominci, però, accade un fatto delittuoso e tutto si fermerà cercando di capire verso dove sta andando quella riunione, i singoli destini dei protagonisti del film e di conseguenza anche il mondo, che dovrebbe risultare immediatamente cambiato dopo le decisioni prese dalle persone che si riuniscono appunto in questo Le Confessioni. Che voleva fare Roberto Andò? Ma dunque è un po' todomodo per l'ambito, diciamo, pseudoclericale, reclusivo, esattamente come nel film del 78 di Petri, dico bene?
Petri, Elio Petri, ecco. Sì.
Voleva fare forse un pochino anche Youth, di nuovo un luogo lussuoso con l'acqua in un posto molto molto verde, un'ambientazione molto simile, e ti dirò di più, Tommy, non so se sei d'accordo, ma anche delle luci abbastanza simili.
Molto simile, oppure voleva fare, dato l'ambito clericale con una confessione di mezzo, Io confesso di Alfred Hitchcock,
l'unico film che viene esplicitamente citato, e già che ci siamo là ti metto anche un pezzettino della grande bellezza.
Sì, a ammantare il tutto non si sa. Fatto sta che ci troviamo di fronte a un film, un thriller metafisico, e quando c'è la parola metafisico, allora o stai leggendo realmente la critica alla ragion pura o altro, o Leibniz o qualcosa, o se è un film di Roberto Andò c'è, cioè, l'elemento metafisico sospeso, questa sospensione si riduce a un qualcosa difficilmente gestibile e difficilmente gestito, che si riduce soprattutto a una noia mortale, perché in questo caso la sospensione è fatta di sequenze piuttosto dilatate, ma soprattutto è di un sentenzioso micidiale.
Pazzesco, sì. E una delle cose, anche se vuoi, che viene un pochino in mente rispetto a questo film, cioè, è proprio l'idea. Hai presente quei video in cui ci sono quelle persone che fanno delle cadute lunghissime, che, cioè, tu vedi che stanno per cadere, stanno perdendo l'equilibrio e continuano a rovinare a terra, in una specie di versione reale dei cartoni animati degli anni 40, no? Ecco, il film fa un po' così, cioè vedi che cerca di tenere tutto, poi a un certo punto ti rendi conto che perde i pezzi, sì, e va a rotoloni fino al finale, con dei momenti, secondo me, di buchi di sceneggiatura notevoli.
Sì, e secondo me anche con un pochino un cast mal assortito, perché Tony Servillo è comunque l'accentratore, un personaggio che alla fine si fagocita da tutti gli altri, che sono un po' attori di varia provenienza, la maggior parte francesi, c'è Daniel Auteuil, Lambert Wilson, Connie Nielsen, l'attrice delle Invasioni Barbariche, insomma un cast vario, variegato, che non riesce mai a essere veramente coeso e omogeneo. Ecco, Le Confessioni è un po' l'antitesi della pazza gioia, dove qualcosa di, se vogliamo, già visto o comunque non nuovo viene ravvivato dalla naturalezza delle prove attoriali che ti fanno vivere, partecipare e vedere come qualcosa di nuovo, qualcosa che comunque hai già visto. Qua si vorrebbe qualcosa di fuori dal tempo, fuori dai generi, fuori dai canoni, attraverso una macchinosità, una costruzione fin troppo costruita, di una artificiosità e di una sentenziosità che lo rende veramente molto poco digeribile.
Molto incerto nei toni, nei modi, insomma, non si capisce bene dove voglia andare. Peccato.
Viva la libertà, era meglio.
Posso dire
.
Anche una cosa, sempre rispetto alla questione, al paragone, insomma, tosto che tu hai fatto con il primo film in scaletta oggi a seconda
parole
visione.
Parole forti, parole
cioè
forti.
La pazza gioia. E il fatto che esattamente tanto come in quel film Virzì riesce a dirigere bene gli attori, quanto qui sembrano tutti un po' che tipo li hanno svegliati 5 secondi prima e li hanno buttati sul set.
Sì, sì.
Anche Servillo, se posso dirti una cosa, Servillo di solito, quando magari non crede tanto al film e ti ricordi Gorbachev, sì, lì niente, prende il film e basta, lo fa suo. Qui invece pure Servillo, forse perché era stanco, povero Servillo, fra l'altro che ha vinto il premio Tony Servillo, quindi voglio dire, una persona anche che ha degli onori e degli oneri. Ma anche lui a un certo punto sembra che dica, boh, ma io che...
Sì, no, è veramente un baraccone. Guarda, mi ha fatto un po' rivalutare Youth, comunque, per ambientazioni,
no,
e
mai.
Luce. E un pochino
mai.
L'ho rivalutato.
Mai.
Un pochino.
Mai.
Un pochino.
Ho detto mai.
Un pochino.
Bene, la puntata...
Cosa facciamo? Ridiamo? Ridiamo?
La puntata sta per finire.
E quindi la buttiamo in cacciara. Cioè, dopo le confessioni, un po' la pesantezza delle confessioni, raccontiamo delle barzellette.
No.
Dai.
Simoni mortacci, simoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano, del faro, simoni mortacci.
Oddio, questa musica, non sarà mica morto qualcun altro?
Ebbene, sì.
Chi?
Ci ha lasciato Lino Toffolo, veneziano, uno dei simboli della città lagunare, nato a Venezia nel 1934, morto a Venezia esattamente una settimana fa. Un cabarettista, un comico, un cantautore, ma anche un attore, perché e non soltanto per la televisione. Ha lavorato in Musicarelli, ha lavorato partecipando a film di Monicelli, ha lavorato con Celentano, ha lavorato con Mogherini, con Samperi, in una serie di film concentrati soprattutto negli anni 70, ma poi nel decennio, insomma, quel decennio e il decennio successivo, Toffolo sbancò letteralmente in televisione, diventando uno dei nomi di punta di Canale 5, Rete 4 e basta, perché credo che su Italia 1 non ci sia mai stato.
Sì, però insomma, una figura, un comico, un attore ben presente un po' nei nostri immaginari, che un po' eri quasi abituato a vederlo magari mai realmente da protagonista, ma sempre di contorno. Con grande piacevolezza e piacere, devo essere sincero, come era anche bello vederlo, caro amico Francesco, non so se ti ricordi, nelle file alla Mostra del Cinema di Venezia, sotto il sole, quando noi poverelli con l'accredito ci sorbettavamo file chilometriche per entrare a vedere i film, beh, molto spesso c'era anche Lino Toffolo col suo bel accreditello in fila insieme a noi, e magari qualche battuta, qualche sgropin ci scappava anche.
Lo sgropin non può mai scappare.
Esatto.
Allora, noi vi ricordiamo che Seconda Visione va in onda anche sulle frequenze Radio Popolare di Verona, grazie mille, e va in onda in replica tra 24 ore, anzi 25 ore, su Radio Città del Capo, nella notte quindi tra mercoledì e giovedì. Vi ricordiamo che per 2 settimane non andremo in onda.
Quanto?
2.
Ah.
Pensavi anni?
No.
Ah, no, pensavo no.
E quindi noi torneremo, dunque, il primavera inizia l'1, finisce il 4, dunque il primavera è 5,
Tommy, il 14, sì. Ah, okay. È facile.
No, perché stavo contando un attimo,
è complesso. Bene, grazie a tutti, tra poco c'è Questa è l'acqua.
E noi vogliamo ricordare magari i 75 anni di un grande personaggio.
Vuoi mettere?
Sì, scusami, hai ragione.
La canzone che conclude oggi Seconda Visione non può che essere Johnny Bassotto, da Francesco
e da Tommaso,
ma anche da fromage, se vuoi. Andiamo a letto, va?
Va, ciao.
Ciao.